Buonasera, buonasera, un saluto dal Giusto Clima, Radio Popolare in onda come sempre il mercoledì sera, in redazione Sara Milanese e Marianna Usuelli, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Gianluca Ruggeri e poi non solo Gianluca, oggi è una puntata speciale.
Oggi abbiamo una puntata specialissima non solo per le nuove poltroncine che abbiamo in studio.
Però sai che non tutte hanno le rotelle, cioè c'è stata una discussione con alcune colleghe l'altro giorno perché alcune e in radio è importante invece avere le ruote.
Ma infatti la volta scorsa c'era la sedia nuova ma io avevo quella senza rotelle.
Ah vedi, non funziona.
Non ero così come stasera.
Infatti cambia tutto. Allora, una puntata monografica, a volte ci piace fare delle puntate un po' diverse e delle puntate monografiche con degli ospiti che a volte vengono anche in studio come oggi.
E oggi abbiamo in studio niente proprio di meno che Fabio De Otto. Ciao Fabio.
Ciao, ciao, buonasera.
Giornalista, scrittore, autore di un libro che ricordiamo spesso, L'altro mondo, la vita in un pianeta che cambia, edito da Bompiani qualche anno fa, ma un piccolo classico nel suo genere. E lo trovate spesso su fanpage.it, su Lucy, su tante riviste. A parlare dei temi che sono cari anche a noi, come la crisi climatica, la transizione, insomma, tante belle cose.
E poi in collegamento invece altri due ospiti, io do il benvenuto a Chiara Certoma, che è ricercatrice in geografia politico-economica all'Università di Torino, ha all'attivo moltissime collaborazioni internazionali e soprattutto sta studiando come l'innovazione sociale può essere utile alla transizione verso la sostenibilità. Buonasera Chiara, benvenuta.
Buonasera a voi, grazie.
E poi abbiamo anche Giacomo Zattini, che è attivista per il clima, è stato anche portavoce nazionale dei Fridays for Future, è alluvionato, famiglia di agricoltori, ha fatto anche il suo video sul trattore qualche settimana fa e da poco si è anche laureato con una tesi proprio sullo European Green Deal. Buonasera Giacomo.
Buonasera, grazie dell'invito.
E li abbiamo chiamati per parlare di un tema che ci accompagnerà un po' per le prossime settimane. Un po' è tutta la stagione.
Infatti abbiamo parlato, però abbiamo detto proprio prima di entrare nella campagna elettorale, per cui poi insomma certe cose dobbiamo, certi microfoni dobbiamo, cominciamo a parlare anche noi, a dedicare uno spazio un po' più lungo, un ragionamento un po' più lungo proprio sulle prossime europee, a partire un po' da come siamo messi.
Eh sì, perché di fatto per come si è spostato il dibattito pubblico, no? Potremmo dire che uno spettro si aggira per l'Europa ed è il Green Deal, che è diventato un po' l'oggetto del contendere di questi mesi. Nei quattro grandi paesi occidentali dell'Unione Europea, Germania, Francia, Italia e Spagna, abbiamo formazioni di estrema destra che si stanno affermando anche e soprattutto con una battaglia di conservazione contro le riforme promosse nell'ambito del Green Deal, che sono tante diverse, ma diciamo che c'è una battaglia abbastanza uniforme su tutti questi temi. E se 5 anni fa erano appunto i movimenti per il clima a condizionare, che sono riusciti a condizionare i risultati elettorali e di conseguenza poi le politiche di questo mandato di Commissione e Parlamento, oggi un po' quella forza pare un po' sciolta e dissolta, e come spesso succede quando c'è un'azione, poi c'è anche una reazione, no Fabio?
Sì, tra l'altro l'Europa che fino a, cioè l'UE che fino a poco tempo fa veniva considerata l'avanguardia dell'azione climatica o della potenziale azione climatica, adesso si ritrova più frammentata che mai, nonostante tra l'altro oggi è uscito, già uscito lo scorso lunedì un report l'European State of the Climate, che ha certificato cose che noi avevamo già studiato, avevamo già visto, però viene fuori sostanzialmente che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più in fretta e quindi è quello che sta affrontando, diciamo, un cambiamento più rapido e quindi un aggravarsi delle ricadute climatiche, e del resto l'abbiamo anche visto a livello di ondate di calore, a livello di alluvioni, a livello di eventi estremi soprattutto. Ed è interessante che in una situazione del genere noi vediamo appunto perdere pezzi da questo blocco europeo che doveva portare avanti l'azione climatica, ad esempio la recente decisione della Scozia di rinunciare ai suoi obiettivi di riduzione delle emissioni che va fissato per il 2030, ma anche la battaglia che l'anno scorso Italia e Germania hanno fatto contro la messa al bando dei motori endotermici nel 2035, riuscendo tra l'altro a raschiare un po' il fondo dei combustibili, andando a salvare sostanzialmente gli e-fuel e forse anche i biocarburanti, ma soprattutto in questo periodo c'è l'eclatante stallo sul voto finale per l'approvazione della Nature Restoration Law, che sembrava una partita chiusa. Il Parlamento aveva votato a favore, si era deciso e si era stabilito, l'Europa aveva deciso che il ripristino degli ecosistemi era una misura fondamentale per tantissimi settori, ma all'ultimo momento Olanda e Ungheria si sono tirate indietro. Abbiamo sostanzialmente un'Europa spaccata, dove l'Italia, c'è da dire che da sempre ha osteggiato questa misura, però questa volta la sta osteggiando con la scusa, o comunque con la motivazione, di voler tutelare un settore cruciale come quello agricolo. E non è la prima volta che l'Italia gioca di retroguardia sulle tematiche ambientali. Pensiamo, per dire, di recente la richiesta in sede europea di una deroga di 10 anni per l'adeguamento dell'area urbana ai limiti che ha fissato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Però in questo caso è una posizione particolarmente strana, perché se ci pensiamo l'agricoltura da anni a questa parte è messa in ginocchio proprio dalla crisi climatica e dal consumo di suolo.
E non certo dal ripristino degli ecosistemi.
Non certo dal ripristino degli ecosistemi, che invece andrebbe a, diciamo, a ragionando su, non soltanto sul lungo ma anche sul medio termine, a iniziare a risolvere certe problematiche. E io, partendo da qui, volevo appunto, dato che abbiamo Giacomo in diretta, volevo fare una domanda a lui, partendo proprio dalle proteste degli agricoltori dello scorso febbraio, che come lui avrà sicuramente notato, però sono curioso di sentire la sua, sono state spesso raccontate in modo strumentale. C'è chi ha cercato di fare passare l'idea secondo cui l'intera categoria sarebbe contraria alle norme europee in tema green, se non addirittura contraria alla stessa transizione ecologica, ma come dicevamo, se l'agricoltura italiana, come del resto quella mondiale, non se la sta passando bene, una delle ragioni è proprio la crisi climatica. Ecco Giacomo, io volevo chiederti, puoi aiutarci a comprendere meglio la situazione? Come dovrebbe cambiare, secondo te, l'approccio europeo per assicurarsi che questa transizione risulti equa per questo settore? E poi, in chiusa, volevo chiederti anche in che misura hai visto un tentativo di strumentalizzare queste proteste.
Beh, allora, innanzitutto grazie per l'invito, e io insomma vi parlo un po' da un lato, appunto l'attivista per il clima degli ultimi anni nei movimenti per il clima, e poi anche un po' per quel po' di esperienza personale che ho avuto con l'azienda agricola dei miei genitori, l'azienda agricola biologica piccolina che purtroppo ha chiuso di recente, ma insomma il trattore è ancora lì, da lì che avete visto quel video, ecco. Però sì, diciamo che l'idea che mi sono fatto è un po' quella che, innanzitutto, sì, come hai ricordato, questo discorso delle proteste degli agricoltori è che innanzitutto le mettiamo tutte insieme come se fossero le proteste degli agricoltori, e come se gli agricoltori fossero un blocco unico che può esprimere innanzitutto una sola voce e una sola posizione, e quindi anche stesse caratteristiche uguali per tutti. Non è così in tutta Europa, ci sono tanti diversi tipi di aziende agricole, di appezzamenti. In Italia abbiamo sicuramente una situazione da quel punto di vista molto diversa dal resto dell'Europa. Abbiamo una gran parte delle aziende agricole che sono piccole e medie aziende agricole, familiari, che è anche una ricchezza da questo punto di vista. Insomma, ce ne vantiamo spesso ed è effettivamente un motivo di vanto da questo punto di vista. Però dall'altro abbiamo anche problemi diversi, che poi quando si va in Unione Europea e si cerca di trovare una posizione comune, ecco che a volte appunto ne facciamo le spese rispetto a Francia, Germania, che sono sicuramente, hanno appezzamenti più grossi di base, eccetera. Quello che dicevo, no, appunto, è un discorso generale, non possiamo fare un ragionamento per tutti che sia valido per tutti. E dico che sono state strumentalizzate le proteste perché hanno dato un po' la voce, è uscita di più la voce di chi urlava di più, come sempre succede evidentemente anche sui media, e poi i giornali, viene rilanciato chi fa anche un po' la voce più grossa. Però c'è tutta una parte di agricoltura che è rimasta un po' silente, o almeno si è espressa nei modi e con i canali che riusciva a raggiungere tutta quella parte di agricoltura che invece vede le politiche ambientali o comunque andare verso una maggiore tutela ambientale come i propri alleati, non come qualcosa che va contro i loro interessi. E tutta questa parte qui un po' non è passata ed è stata anche strumentalizzata da quei partiti, evidentemente di destra, perché in Italia hanno deciso di sposare questa causa della mala agricoltura, diciamo, che hanno provato a soffiare sul fuoco sia della paura, quando vediamo che si espongono contro la carne coltivata, contro la farina di insetti, eccetera, tutte queste cose che da un lato non sono dei veri problemi reali perché non toccano effettivamente la vita di tutti i giorni, e dall'altro spingono su dei problemi che, allora sì, su questo sono d'accordo, esistono dei problemi, esistono tanti problemi nel mondo agricolo ovviamente, e infatti gli agricoltori, se vogliamo metterli tutti nello stesso calderone, hanno tutto il diritto a essere arrabbiati, questo lo possiamo dire, ed è per quello che io simbolicamente sono salito in un video che ho fatto, come ricordavi, sul trattore di famiglia, insomma, per dire che da un lato è vero, il mondo agricolo è in grande sofferenza e soprattutto quel mondo agricolo che noi come attivisti per il clima e come persone, ma anche come consumatori direi, mettiamoci tutti insieme, come cittadini che sono preoccupati riguardo alla propria salute, alla salute del pianeta, anche ai diritti dei lavoratori, noi denunciamo da tempo. Quindi in questo caso l'agricoltore a cui dobbiamo dare più spazio, che forse è emerso poco in queste settimane, in questi mesi in realtà, di proteste a onor di telecamere, è quella parte di mondo agricolo che è votato all'agroecologia, questa nuova parola che adesso è uscita, almeno io la vedo sempre più spesso, poi non so se è la mia bolla, però questo discorso che tanti agricoltori in Italia sono dalla parte giusta o vorrebbero essere dalla parte giusta e fanno fatica perché innanzitutto ci sono alcune regolamentazioni che a livello europeo premiano le aziende agricole più grosse, quindi chi ha anche possibilità di fare economia di scala e di risparmiare sui costi. Quindi sappiamo che la politica agricola comune, ad esempio, quindi i fondi europei, stiamo parlando di miliardi e miliardi di euro, vanno per la maggior parte, l'80% di questi fondi va al 20% delle aziende. Quindi viene favorito chi è più grosso. In Italia, come dicevo, noi abbiamo un tessuto aziendale, agricolo, che è composto prevalentemente di piccole e medie aziende e quindi chiaramente siamo svantaggiati. E da questo punto di vista effettivamente è giusto battere i pugni sul tavolo in sede europea, ma non va bene dire che tutto questo tutti i problemi degli agricoltori sono causati dalle misure ambientali. Lo vediamo anche in questi giorni. La settimana scorsa, non so se vi ricordate, in Appennino Emiliano è nevicato e anche tanto, e con temperature veramente bassissime rispetto a quelle che già una settimana prima aveva fatto, quindi inizio aprile, insomma di 28 gradi, e poi siamo tornati in questi eventi climatici, diciamo, estremi, queste ondulazioni climatiche dal caldo al freddo, anche questo è effetto della crisi climatica, queste ondulazioni diciamo improvvise. Tutto questo crea dei danni all'agricoltura e crea dei danni gravissimi, soprattutto in questo periodo in cui stiamo vedendo, insomma, i fiori che sbocciano, e le prime gemme, i primi frutti che iniziano ad affacciarsi sui nostri alberi, e tutto questo è un problema vero, è un problema agricolo, e gli agricoltori da questo punto di vista lo sanno benissimo, loro sono i primi baluardi, i primi in trincea di fronte all'avanzare della crisi climatica. Questa cosa, come Movimento per il Clima, l'abbiamo detta per tanti anni e noi la sappiamo molto bene, lo sanno bene gli agricoltori, che sono i primi che poi devono pagare i danni di questi disastri.
Certo.
Questo è il cortocircuito.
Esatto, è un cortocircuito che vediamo anche su altri argomenti, no? Perché per esempio, così come si è parlato molto del tema dei trattori, diciamo così, quindi delle proteste degli agricoltori, si è parlato molto anche della cosiddetta direttiva case green, che in teoria è una direttiva che dovrebbe aiutarci ad avere case più confortevoli, con bollette più basse, dove si vive meglio, si spende meno, e appunto anche in questo caso il governo italiano ha votato contro, ha ribadito più volte la questione del chi paga, e questa è ovviamente una questione, e negli ultimi giorni poi abbiamo avuto anche il discorso di Draghi, tutto spinto sulla competitività, Poi sull'ultimo numero di Internazionale c'era un editoriale di Thomas Piketty che dice che dobbiamo farla finita con la religione economica del libero scambio e della concorrenza. Insomma, sono tantissime voci che vengono fuori in questo dibattito, e in questo dibattito il Forum Disuguaglianze e Diversità ha pubblicato un libro collettivo che si intitola Quale Europa? Allora Chiara, certo, ma tu fai parte del forum, anche se non hai direttamente contribuito a questo libro come autrice, ma ovviamente hai contribuito ai lavori di tutti questi anni del Forum Disuguaglianze e Diversità. Ti chiedo, è possibile pensare a un'Europa della transizione giusta, ricordare anche a Draghi, no? Che c'è questo tema sul tavolo, che non c'è solo la competitività, perché ho un po' l'impressione che in questo mandato abbiamo un po' rischiato, della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, spesso ci siamo un po' dimenticati di questo pezzo della transizione giusta, o invece tu pensi che sia solo un problema di comunicazione, che le misure ci sono, ma semplicemente non siamo stati capaci di comunicarle bene?
Sì, grazie della domanda, perché diciamo che è un temone. Le misure ci sono e non siamo in grado di comunicarle? Beh, in parte, ma in parte è anche vero che c'è un orientamento che appunto Piketty ci suggerisce di farla finita, che sicuramente sta informando, cioè sta dando forma alle politiche poi non soltanto nazionali ma anche a quelle europee, perché alcuni temi, adesso mi viene in mente il tema appunto delle case green, che si ricollega immediatamente al tema della povertà energetica.
Esatto.
Che è un tema ovviamente collegato, perché diciamo rientra nella grande famiglia che forse magari di cui forse più facilmente conosciamo, il discorso delle comunità energetiche, ecco, le nuove emergenti comunità che soprattutto appunto nel nostro paese negli ultimi anni stanno prendendo piede, in altri paesi d'Europa magari avevano c'erano già alcuni processi avviati, ecco. Però questo tema della povertà energetica, per esempio, è un tema su cui una parte della ricerca europea, a cui io faccio ovviamente più diretto riferimento e che conosco meglio, sta dedicando grande attenzione negli ultimi anni, e sta dedicando grande attenzione anche sui territori, cioè cercando di capire che cosa succede sui territori, che cosa significa quando le case, le abitazioni, ma anche le scuole, gli istituti, le strutture pubbliche, quelle insomma appunto private in cui si lavora, non sono adeguate a mantenere un comfort termico, che non significa soltanto un benessere per le persone che vi abitano, ma significa anche un risparmio dal punto di vista economico, ma anche un risparmio dal punto di vista energetico, quindi una ricaduta positiva in termini di ambientali. Significa fondamentalmente che possiamo trovare facilmente delle disparità molto grandi all'interno dell'Unione Europea e anche poi all'interno dei singoli paesi, addirittura delle singole città, tra coloro che possono permettersi un certo livello di comfort energetico e coloro che non possono permetterselo. E questo ci porta direttamente a parlare di quello che forse ci stiamo dimenticando, o meglio, che soltanto da alcune parti viene individuato come il nocciolo del problema, che è quello della giustizia socioambientale. È questo che fondamentalmente spesso ci dimentichiamo quando parliamo appunto di competitività, che assolutamente non è una parola o un'aspirazione che non dobbiamo avere. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci che esistono delle condizioni di partenza, delle condizioni in cui le persone vivono, che sono molto diverse tra di loro, e che queste differenze sociali legate allo status economico, ovviamente, alle possibilità di accesso non solo al reddito ma anche all'educazione, alla cultura, le possibilità di accesso a un determinato ambiente sano, sono strettamente collegate con il dove viviamo, quindi con le condizioni materiali in cui le singole persone vivono. Molto spesso, ecco, ci dimentichiamo che il tema della giustizia sociale e ambientale come giustizia distributiva è sempre stato nelle corde della, diciamo, della, dell'Unione Europea, è sempre stato, diciamo, uno dei temi fondamentali, dei pilastri fondamentali, e ultimamente lo vediamo messo un po' da parte, e quindi vediamo che effettivamente quanto siano sostenibili da un punto di vista appunto ambientale e sociale le varie politiche comunitarie non viene preso in considerazione. Per esempio, un ambito in cui questo è fortemente, diciamo, questo tipo di riflessione sarebbe fortemente necessaria è quella della Green Transition, quindi della transizione digitale e sostenibile, che è stata portata avanti in particolare dopo il Covid, è diventata un po' un dato di fatto, cioè l'idea che diventare più digitali, cioè incrementare la digitalizzazione, portasse, diciamo, a dei benefici dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Abbiamo fatto diversi studi e, diciamo, nell'ambito della ricerca internazionale se ne sta discutendo sempre di più. Abbiamo recentemente anche pubblicato uno studio, un libro proprio su questo, e in realtà gli aspetti poco sostenibili della digitalizzazione, sia da un punto di vista materiale, quindi proprio di infrastrutture, di materie prime che vengono utilizzate, di smaltimento, sono quasi sempre dimenticati nel momento in cui si pensa alla digitalizzazione come forma di, diciamo, come strumento per aumentare, per migliorare il nostro, diciamo, il nostro ecological footprint, no? La nostra impronta ecologica. Purtroppo così non è, anzi alle volte è decisamente poco sostenibile andare, diciamo, a diventare più digitali, ecco. Quindi di tutte quante le politiche bisognerebbe entrare dentro e spacchettare quello che sta succedendo e cercare di capire anche come queste differenze impattano i diversi, diciamo, livelli della popolazione.
Certo. Allora, ci andiamo ad ascoltare un brano musicale, poi torniamo in studio con questa puntata speciale e monografica del Giusto Clima. Andiamo ad ascoltare Vinicio Capossela con Mara Redeghieri, Staffetta in bicicletta, perché insomma, pur sempre il 24 aprile oggi, è una vigilia importante.
Wanda, Gina, Rina, Rosina, Bruna, Antonia, Elisabetta, la staffetta in bicicletta. Pompa cuore, il sangue ancora, batti cuore, batti nel cuore, la staffetta in bicicletta. Serafina, Alice, Anita, passa il ferro, l'arma, la vita, passa il testimone che arrivi fino a noi. Come il vento di primavera non si ingabbia nella rete, come i vostri capelli, come i sorrisi, come l'aria quando corre in bicicletta, questa è la libertà, azione e responsabilità. Guardo i vostri nomi che sanno di bucato, che sanno di un altro paese, di aspirazioni migliori in cui è venuto naturale prendere parte, da che parte stare. Isid, Nelda, Natalina, Adriana, Stella, Adarmina, la staffetta in bicicletta. Corina, Vincenzina, Desdemona, Lina, la staffetta in bicicletta. Baluardo di civiltà, testimoni d'umanità. Fiori sulle sepolture, cure, cure, per fare guerra alla guerra, dispacci nascosti nei bigodini e poi guanti e maglioni, filati e calzini e nomi di martiri in cornici, arrotolati nelle canne delle bici.
Ad Agina Agnese Armida che scrivete una storia minore di partecipazione.
Un litro di latte, un pezzo di pane, un chilo di carbone tolto al nemico è fermare l'occupazione.
Resistenza, latitanza, corrimi indietro, corri veloce, non dire parole,
non dire parole, non dire parole.
E non dire parole.
Voi che passate il testimone, perché arrivi più avanti, perché arrivi fino a noi, che ancora abbiamo da resistere. Al mostro e le sue fauci sepolte ai nostri piedi, per fermare la guerra, per fermare ogni guerra, insegnateci. Voi madri, figlie, sorelle, compagne dell'umanità, ricordateci.
E torniamo in studio in questa puntata speciale del Giusto Clima con Gianluca Ruggeri, naturalmente in studio anche il giornalista e scrittore Fabio De Otto, e in collegamento con noi abbiamo Giacomo Zavattini, tra le altre cose ex portavoce dei Fridays for Future, e Chiara Certomà, che è ricercatrice in geografia politico-economica. E allora, come proseguire a questo punto? Che cosa...
Ma c'era questo verso che mi è piaciuto tantissimo: questa è la libertà, azione e responsabilità, che in qualche modo forse stiamo parlando di quello. Giacomo, ascolta, noi abbiamo queste due crisi, no? La crisi climatica da una parte e la crisi delle disuguaglianze dall'altra. Se le guardiamo separatamente sono due problemi enormi che fanno tremare le vene dei polsi, come si dice, sembrano, no, troppo grandi per essere affrontate. Se le guardiamo insieme, però, potremmo anche comporle. Cioè, da una parte abbiamo un insostenibile accentramento di risorse economiche, dall'altra abbiamo bisogno di enormi risorse economiche per gli investimenti necessari alla transizione, investimenti da cui ovviamente tutti noi potremmo trarre beneficio. E allora, perché non mettere assieme queste due cose? Dopotutto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la ridistribuzione ha funzionato, no? Far passare quote importanti della ricchezza dai ceti più abbienti a quelli meno abbienti ha aumentato il benessere, però adesso sembra quasi che non si riesca più a farla diventare una battaglia collettiva e condivisa, no? Pensare che gli eredi di Berlusconi potessero pagare una quota significativa di tasse di successione sembra quasi una cosa brutta, no? Quando dovrebbe essere normale. Allora, perché non ce la prendiamo con questi ultra ricchi? Come si fa una battaglia politica vincente su questo tema?
No, ma infatti questo è un temone, come dicevi, però ecco, fortunatamente questo tema qui va in stretta collaborazione con il tema della crisi climatica, e se vogliamo risolvere uno, noi dobbiamo risolvere per forza di cose anche l'altro. Quindi quando diciamo giustizia climatica è giustizia sociale, e viceversa, intendiamo, insomma, ce lo ripetiamo sempre, ma
il punto è che non è ancora diventato una battaglia condivisa dalla maggioranza, no? È come se la maggioranza degli italiani ancora coccolasse questi ricconi.
E dire, secondo me, in tanti casi le ragioni di questo sono ragioni di mancanza di informazione, proprio che arriva alla platea, al pubblico, ai cittadini e alle cittadine. Quindi bisognerebbe in qualche modo trovare un modo di mostrare a tutti o di dire a tutti i dati veri riguardo a questo. Magari troveremo più persone che sono, diciamo, d'accordo con noi, perché appunto uno dei dati potrebbe essere che l'1% più ricco a livello planetario, parliamo del mondo, emette come 5 miliardi di persone, i due terzi del pianeta. Già questo uno dovrebbe dire: oh, ma c'è un problema allora. E l'altro dato, se vogliamo andare in Italia, è quello che il 5% degli italiani più ricco detiene l'80% della ricchezza dei più poveri. Quindi questi dati calati nella realtà, poi che cosa ci potrebbero far dire? Ci potrebbe dire che, ad esempio, come ho visto qualche settimana fa, c'è stata uno studio, adesso non mi ricordo di chi fosse, che diceva che se in Italia noi volessimo anche solo tassare i più ricchi dell'1% nei loro patrimoni, l'1% troverebbe, oltre, quindi stiamo parlando di persone che hanno patrimoni oltre i 5 milioni di euro, se tassassimo l'1% di questi patrimoni, e per chi ha redditi patrimoni da più di 20 milioni di euro, potremmo tassare ad esempio del 3% in questo caso, ecco, tassando in questa maniera potremmo avere ogni anno in Italia un pacchetto di 17 miliardi di euro, che non sono assolutamente pochi, anzi sono veramente una cifra considerevole. Quindi non stiamo parlando di fare ragionamenti draconiani in cui andiamo a prendere veramente dalle tasche degli italiani di notte i soldi, è perché un po' l'italiano medio, anche le persone, anche della mia famiglia, cioè anche le persone non, che non hanno il problema di avere così tanti soldi che hanno paura che gli vengano presi, ma non c'è questa consapevolezza del fatto che una tassazione dei più ricchi vada veramente verso i più ricchi e non tocchi poi il cittadino comune, il cittadino anche povero, perché si è sparsa, non so come mai, bisognerebbe andarlo a riprendere il momento in cui si è sparsa questa informazione tra il cittadino comune, che la tassazione dei più ricchi o comunque le misure contro i ricchi alla fine in qualche modo ricadano sui poveri. Sembra sempre che se parli di una persona molto ricca che dovrebbe dare il suo giusto contributo, se vogliamo, alla vita della società, in qualche modo anche il più povero si senta toccato nel suo portafoglio, nei suoi interessi. E questa cosa io ancora non ho capito perché, probabilmente è passato un messaggio sbagliato, dobbiamo iniziare a dire veramente alle persone, no guardate, ci sono, ma non solo le persone, faccio una parentesi, non solo le persone più ricche, va detto questo, e non solo le persone più povere, sono discorsi che devono essere tenuti insieme, dobbiamo tenere insieme i cittadini italiani dietro a un discorso di buon senso che può diciamo, causare benefici a tutti. Bisogna mettere in luce il perché, innanzitutto dobbiamo fare questa tassazione, dobbiamo andare a fare questa sorta di, chiamiamola tra di noi soltanto, battaglia con gli ultraricchi, agli ultraricchi, perché banalmente direi, non solo per la crisi climatica ma per tante altre cose, salta il tavolo, cioè salta tutto, salta il paese.
La coesione sociale proprio.
Esatto, a livello di coesione sociale salta tutto, noi abbiamo sempre di più diseguaglianze, sempre più problemi che necessitano, dalla crisi climatica in primis, alla insomma tutta l'innovazione tecnologica che avanza, tutto il mondo del lavoro che si sta e si deve riformare in una maniera forse anche più impensabile di quello che potevamo immaginare anni fa. E tutto questo ne richiede in pochissimo tempo, ed è qui la chiave del problema, in pochissimo tempo dobbiamo fare grossi cambiamenti, dobbiamo fare delle grosse, dobbiamo mobilitare tutta l'intelligenza collettiva italiana per cambiare radicalmente il nostro sistema economico, sociale e giustamente anche come produciamo come causiamo la crisi climatica. Noi stiamo parlando della transizione ecologica, per dare due numeri, due dati di quello che ci servirebbe per fare la transizione ecologica a livello europeo, qualche settimana fa si parlava di 500 miliardi di euro su base annua per una decina di anni per fare la transizione ecologica e digitale. E però noi adesso stiamo vedendo, vabbè, questa è un'altra parentesi, ne parliamo un altro giorno, che si sta parlando di fare investimenti da 1.000 miliardi di euro ogni anno in investimenti militari e per seguire l'escalation militare, ma ne parliamo un'altra volta di questo. Questi 500 miliardi annui di euro che dovrebbero servire alla transizione ecologica, noi non è che li possiamo andare a chiedere alle persone che già stanno soffrendo le conseguenze della crisi climatica, che non hanno questi soldi, che poi giustamente magari scendono in strada perché sono contrari. Noi dobbiamo far modo di far pagare in maniera equamente giusta per ammortizzare socialmente i cambiamenti che dovranno essere fatti, per ripensare il mondo del lavoro, come dicevo, e poi una piccola, e con questo chiudo perché non l'avevo detto all'inizio, ma a livello del mondo agricolo anche lì sarà da fare una grande transizione che costerà dei soldi. Per andare incontro alla transizione ecologica del mondo agricolo anche qui serviranno tanti soldi, serviranno per pagare ad esempio dei contributi che il mondo dell'agricoltura darà a livello di servizi ecosistemici, che oggi non dà. Quindi ecco, tutti questi soldi dobbiamo andare a cercare da chi ce n'ha di più, e chi ha più soldi è anche ad esempio le multinazionali con la famosa tassa sugli extra profitti.
Grazie.
Sì, sì, tra l'altro poi c'è tutto un tema che non apriremo qui perché è troppo ampio, dei potenziali risarcimenti climatici,
sì,
no? Di come chi è responsabile, o meglio, chi ha una quota di responsabilità maggiore acclarata in questo disastro dovrebbe pagare più di altri per la transizione, che come sappiamo è costosa ma non impossibile. Una cosa interessante quando si fanno questi discorsi è che spesso, soprattutto nel discorso pubblico si tende a dividersi tra chi sostiene che la crisi climatica debba essere affrontata dall'alto e chi sostiene invece che debba essere affrontata dal basso, e spesso
le litigate,
soprattutto quando si parla di consumi e di stile di vita. E la realtà, come spesso quando si parla di crisi climatica, è che la risposta vera è entrambe le cose. E quindi l'azione dall'alto è importante, fondamentale, ma non basta. E abbiamo visto tanti esempi di azione dal basso che si sono rivelati in varia misura e in vario modo utili. Tu hai parlato, Gianluca, prima dei movimenti per il clima degli ultimi 5 anni, che hanno letteralmente cambiato il mondo, secondo me, anche rendendo possibili delle cose che prima erano, appartenevano ai sogni più irraggiungibili, come ad esempio portare uno stato o un'azienda davanti a un tribunale e condannarla, come è successo tra l'altro allo Stato svizzero con la vittoria delle Klimasignorinnen poco tempo fa. E quindi abbiamo prove di come i cittadini possono organizzarsi e ottenere risultati. Naturalmente i tribunali non sono l'unico luogo dove questo può avvenire, e a questo proposito io volevo fare una domanda a Chiara, perché Chiara ha un'importante esperienza di processi partecipativi e una conoscenza di come possano generare cambiamento nelle persone e nella società, e quindi io volevo chiederti: possiamo in qualche misura pensare a una forma di transizione partecipata, e queste possibili vie a livello di tempistiche rispettano le tempistiche necessarie e compatibili con l'urgenza di una crisi climatica come quella che stiamo attraversando?
Sicuramente, ecco, io credo di sì per quanto riguarda la prima domanda, cioè possiamo sicuramente pensare a delle forme, a vari modi di partecipare la transizione, in primis pensando che cosa significa transizione e transizione verso che cosa, perché questo non è un tema così scontato. Ne abbiamo, insomma, alcune cose le abbiamo già sviscerate in questa chiacchierata, però appunto il discorso di muoversi verso qualcosa richiede sempre di avere molto chiari gli obiettivi. Soprattutto nel momento in cui appunto si cerca di farlo tutti quanti insieme con dei processi partecipativi. Come appunto accennavi, io lavoro sui processi partecipativi da moltissimi anni e recentemente sto gestendo sui territori, ho gestito recentemente un progetto europeo che si chiamava SIPAX, relativo a processi radicalmente partecipativi per la governance del mare, e un altro che invece è in atto adesso che si chiama Fish Art e che ha a che fare invece con arte partecipativa per l'oceano. In entrambi questi processi, in tutti quelli che ho gestito precedentemente, ho via via elaborato mi sono avvicinata a quella che è noi in accademia la chiamiamo la radical citizen science, quindi la scienza dei cittadini radicale, che richiede, e questo è importante secondo me in tutti i processi partecipativi che possiamo immaginare in ambito appunto di sostenibilità e di transizione, richiede discutere con i cittadini non soltanto le soluzioni ma anche il problema. Quindi quando facciamo scienza partecipata o processi partecipativi, siano anche processi di pianificazione, per esempio pianificazione dello spazio pubblico, con i cittadini, prima di tutto dobbiamo discutere con i cittadini il problema, quali sono gli elementi fondamentali, e capire che cos'è che veramente è rilevante per il contesto, e poi produrre conoscenza. Si parlava prima della mancanza di informazione, questo è un tema molto importante, non tanto perché noi viviamo in una società in cui abbiamo a disposizione una grande quantità di informazioni, forse il vero problema è la selezione delle informazioni che vale la pena di tenere in conto e quelle che invece non vale la pena di tenere in conto. Tuttavia il diritto all'informazione rientra anche tra quelli che dal 2014 lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite, che ha elaborato il concetto di diritti umani e ambientali, ha identificato come uno dei diritti, diciamo, fondamentali e abilitanti per godere di tutti quanti gli altri che ci permettono di diciamo, avere un ambiente sano e salubre. Ecco, il diritto a sapere e il diritto a partecipare sono appunto due diritti fondamentali. Nel momento in cui chiediamo, invitiamo tutti quanti attorno al tavolo per discutere di questioni che sono ovviamente di interesse comune, quindi molto spesso andiamo a discutere sui territori di questioni che riguardano la gestione di spazi, servizi o beni pubblici, beni comuni, un elemento molto importante non è soltanto quello appunto di produrre conoscenza, produrre dati, produrre informazioni, ma anche quello di elaborarla insieme, perché soltanto in questo modo riusciamo a produrre, a creare una coesione sociale che ovviamente passa anche attraverso un dialogo a volte molto acceso, a volte delle contestazioni, quasi dei conflitti che ovviamente è normale che emergano, ecco, nel corpo sociale, però che, diciamo, in un processo partecipativo ben gestito portano alla fine ad aumentare la conoscenza reciproca e a cercare di identificare alcuni elementi di base comuni. E ovviamente elemento importantissimo è che attorno a questo tavolo della partecipazione siedano veramente tutti, perché non è, diciamo, inusuale, anzi, diciamo, abbiamo proprio studiato che è una strategia adottata dagli attori, diciamo, più potenti dal punto di vista economico e politico che agiscono sui vari territori, quello di non sedere al tavolo della partecipazione e piuttosto muovere i giochi dall'esterno. Ecco il punto fondamentale per evitare di avere, come purtroppo in alcuni casi si rischia di avere anche quando si va a lavorare sul clima e sui processi per esempio di adattamento o di resilienza in ambito urbano piuttosto che appunto in ambito regionale, ecco, si rischia di avere dei processi partecipativi fittizi che non portano ad una reale accettabilità sociale, perché sono appunto calati dall'alto senza un effettivo coinvolgimento dei cittadini nella identificazione di quelli che sono anche gli elementi cruciali, ciò che veramente ai cittadini importa, e soprattutto senza che gli attori, appunto, che dovrebbero avere magari anche le maggiori responsabilità decidano di perdere tempo sedendosi al tavolo e appunto discutendo con tutta quanta la cittadinanza. E questo mi porta, e concludo, alla tua seconda domanda rispetto ai tempi. I tempi della partecipazione sono tempi lunghi anche quando si riesce ad attivare dei processi diciamo fortemente voluti, dei processi che portano a generare delle conoscenze trasformative che riescono appunto che sono diciamo vitali nei territori, perché comunque un elemento fondamentale è l'ascolto, e ascoltare, diciamo, riuscire ad ascoltare tutte le voci è qualcosa che richiede tempo e richiede anche una grande disponibilità alla mediazione. Quindi sui tempi della transizione non saprei, nel senso che se i tempi sono dati da un'agenda politica imposta dall'alto può darsi che non ci stiamo dentro, ma insomma anche decidere i tempi forse potrebbe essere un elemento di discussione pubblica.
Grazie Chiara Certomà. Allora ci fermiamo per un altro po' di musica e poi torniamo con l'ultima parte di questa puntata speciale del Giusto Clima.
This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million angels
ancient beast began to sting our knees while we were out. Song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can. Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep.
E siamo davvero all'ultima parte di trasmissione, caro Gianluca Ruggeri. Abbiamo 10 minuti più o meno che possiamo giocarci, quindi 3 minuti a testa con gli ospiti che abbiamo questa sera con noi. E io so che tu hai una domanda un po'.
Sì, infatti, per risparmiare tempo facciamo un'unica domanda, chiediamo a loro di rispondere, come dire, in sintesi. E la domanda è un po' sulla questione comunicativa, no? Su cosa abbiamo sbagliato, se abbiamo sbagliato qualcosa nella comunicazione. Come far arrivare i nostri temi, no? Come possiamo fare a parlare con chi ancora non si interessa di queste tematiche, diciamo che sono tematiche ecologiche, ma sono anche, come in qualche modo, la grande questione sociale dei nostri tempi insieme a quella delle disuguaglianze. Insomma, Fabio, come facciamo a non essere più percepiti come gli ecologisti fighetti della ZTL, che peraltro nessuno di quelli che conosco che sono attivi su questo vive nel centro ZTL. Della ZTL?
Ma allora, secondo me, cerco di essere molto, molto sintetico per lasciare spazio agli altri ospiti, però il punto secondo me, e qua faccio anche un po' di autocritica, perché la tendenza comunicativa, soprattutto di chi sta a sinistra, e non soltanto su queste tematiche, è di parlare un po' ai convertiti, ma questo ce lo siamo detti tante volte, e in ambito ambientale questa tendenza c'è molto, e il punto è che quando non c'è la tendenza a parlare ai convertiti, c'è la tendenza a convertire. Ecco, io credo che sia qui il problema. Il punto non è che chi non si interessa di crisi climatica o non ci crede addirittura è un nemico. Spesso e volentieri sono persone che non conoscono il problema, con cui nessuno ha parlato del problema in maniera non giudicante, e noi dimentichiamo quanto potente possa essere la comunicazione quando non è giudicante, quando non ti fa sentire con le ginocchia sotto un banco, quando non ti fa sentire un peccatore. E negli ultimi 40 anni in ambito ambientale e climatico la tendenza è stata questa: guarda che il modo giusto, io ho capito la vita, mo te la spiego. E quella cosa lì non funziona. Non funziona, e quindi io credo che la cosa migliore che possiamo fare è innanzitutto presentarci noi stessi come peccatori nel caso, perché siamo tutti parte di un sistema incardinato ai combustibili fossili e tutti abbiamo degli atteggiamenti, se vogliamo metterla così, fossili. Quindi io ho provato a farlo nel mio piccolo, andare a vedere che cosa ci impedisce di prendere atto del problema, i limiti cognitivi, i limiti culturali, che sono limiti che condividiamo, e che sia le persone che si occupano magari anche attivamente di crisi climatica, sia quelle che non lo fanno, sono appesantite dagli stessi limiti. Ecco, penso che questa presa d'atto possa essere un punto di partenza importante per allargare il discorso.
Giacomo, come si fa a allargare il discorso? Anche tu sei
Ma allora, sicuramente concordo tantissimo con Fabio, la posizione non giudicante, quindi anche tanta pazienza, ecco, ci vuole veramente tanta pazienza. Io quello che ho capito in questi 5 anni di attivismo per il clima, anche perché in famiglia ho persone anche molto vicine a me che insomma sono di questo tipo, cioè è molto difficile avere posizioni diverse e soprattutto con persone che conosci, quindi bisogna avere pazienza. E secondo me l'attivista perfetto per il clima, a parte non esiste, come diceva anche Fabio, siamo tutti umani e abbiamo tutte le nostre difficoltà in un mondo che è da cambiare e facciamo parte di questo mondo. Però appunto il grande sforzo che possiamo fare per la collettività in questo senso è accompagnare le persone, metterci dalla parte loro, metterci con pazienza, metterci con voglia di andare a prendere la parte migliore di quelle persone, che è la parte che poi ti ascolta, ti capisce ed è empatica. Se noi non siamo capaci di fare quello, allora forse abbiamo sbagliato tra virgolette mestiere di attivisti, è meglio che andiamo a fare qualcos'altro. Quindi prima cosa pazienza, la seconda, per essere breve, direi parlare delle cose che toccano le persone, che diciamo anche l'ambiente e il clima ovviamente toccano le persone, siamo qui mica a dire altro, è proprio questo il fulcro, ma soprattutto in questo momento, con le bollette che sono aumentate nei mesi scorsi, con il discorso della sicurezza in Emilia Romagna, io sono di Forlì, è venuto giù tutto l'anno scorso, l'alluvione che ha portato via qualsiasi cosa, e quindi sul discorso della sicurezza, delle bollette, dell'aria inquinata, quindi della salute delle persone, sulla autonomia che possiamo anche vedere un po' in chiave di destra, un po' di sovranità diciamo energetica basata sul sole, sul vento, insomma parlare di temi che toccano le persone o che sembrano toccare le persone più da vicino nel vivo, in quello che veramente conta, e lì declinarci la transizione ecologica. Questa è la maniera forse anche più furba e più efficace per portare avanti una partecipazione dei cittadini dalle basi, dagli agricoltori agli operai, alle persone che vivono tutti i giorni la vita che viviamo noi persone comuni. E poi il discorso della pace, in questo momento mi viene da dire c'è un macro tema che sta ormai all'interno del cervello di tutti noi tutti i giorni, quando apriamo i social o quando guardiamo il telegiornale, il mondo sembra andare verso una deriva sempre di più guerra fondaia, ma in tutto questo dobbiamo ricordarci la parola pace è quella fondamentale per poi ritornare a pensare la transizione ecologica. Quindi da un lato dobbiamo convintamente spenderci per la pace in tutti i modi, perché senza pace non c'è transizione ecologica che tenga.
Devo dire che è un anno che mi ricorda per certi versi il 2001, che era iniziato con grandi speranze anche rispetto alle manifestazioni che stavamo programmando per il G7 di Genova e che poi finisce con l'11 settembre, l'invasione dell'Afghanistan e quant'altro. Ma torniamo al tema su come comunicare, no? Chiara, tu come la vedi?
No, mi veniva da ridere perché pensavo che, ecco, venendo lavorando nel mondo della ricerca, ecco, noi tendiamo non solo a comunicare ai convertiti, ma anche ai convertiti addetti ai lavori, il che riduce ulteriormente l'ambito di chi può ascoltare. Quindi lo sforzo che sto facendo ormai da diversi anni è quello, insieme a tutti quanti i colleghi che fanno, insomma, che adottano una pratica che si chiama engaged research o ricerca impegnata, ecco, è quello di uscire dai laboratori e di portare la ricerca in strada, tra la gente, e soprattutto di cercare, come dicevate anche voi, di cercare di ascoltare, di cercare il modo di imparare e di mettere a sistema le conoscenze quelle diciamo che già esistono alle volte sul territorio, ma in maniera così irriflessa, per cui spesso non sappiamo, le persone stesse che ne sono portatrici neanche sanno di esserlo. Dal punto di vista, ora se mi permettete, dal punto di vista, diciamo, di essere molto pragmatica, da un punto di vista
volentierissimo.
No, perché il tema della comunicazione poi non ha, insomma, è un tema importante anche per chi appunto lavora nel mondo della ricerca, perché le conoscenze che possiamo produrre, se appunto restano veramente dentro le teorie d'avorio della ricerca, servono veramente a poco, se non dialogano con la società. Quello che stiamo cercando di utilizzare con il mio gruppo di ricerca sono le tecniche soprattutto di documentazione e comunicazione visuale, quindi proprio proprio quelle della geografia visuale critica, usiamo soprattutto video e fotografia e audio, e lo facciamo perché riteniamo che quando approcciamo un problema questi strumenti in una società come la nostra, che è fortemente legata al visuale, no? Lo vediamo anche con tutti gli stimoli e le informazioni che ci arrivano, sono quasi tutte veicolate appunto da mezzi visuali. Ecco, questo tipo di comunicazione, diciamo non di comunicazione, ma questi strumenti ci permettono innanzitutto di rendere pubbliche le cose in maniera possibilmente non giudicante. È chiaro che c'è lo sguardo dietro l'obiettivo, no? Dietro la telecamera, certo. Dietro l'obiettivo, ma comunque ecco, si può cercare di non essere giudicanti, quindi da una parte denunciamo, da una parte comunichiamo. Non è solo questo, perché abbiamo visto, sappiamo che questa tipologia di mezzi di comunicazione ci permette di essere estremamente più coinvolgenti, cioè quando utilizziamo un approccio visuale, quindi video, fotografico, che sia anche artistico possibilmente, non soltanto documentaristico, riusciamo a parlare all'emotività delle persone, e questo peraltro è un tema forte, importante. Ora pensiamo appunto alla missione Oceano, su cui stiamo lavorando negli ultimi due progetti partecipativi che stiamo gestendo, il tema di coinvolgere emotivamente le persone per creare un attaccamento verso l'oggetto, in questo caso il mare, e quindi portarle a cambiare il comportamento, o anche semplicemente a interessarsi, è cruciale, e queste metodologie ci aiutano a farlo. Da un punto di vista poi della ricerca hanno un valore euristico, quindi un valore di scoperta fondamentale, perché ci aiutano a vedere quello che non eravamo riusciti a vedere con le nostre teorie, cioè ci fanno vedere degli aspetti della realtà, soprattutto quando le utilizziamo, quindi documentiamo e filmiamo con lo sguardo delle persone, diciamo così, degli addetti ai lavori, delle persone normali, ecco, cioè non dei ricercatori, ci fanno veramente vedere il mondo attraverso un'altra luce. Questo è fondamentale perché riusciamo a capire molto di più e poi a comunicare e a coinvolgere.
Grazie. Quindi Elena, non ci passa più la radio?
Basta, non ci basta più la radio, ma soprattutto non ci basta più il tempo. Grazie mille, grazie Fabio De Otto in studio con noi, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Grazie a Chiara Certomà, grazie a Giacomo Zattini, grazie a Gianluca Ruggeri, grazie
e a Elena Mordiglia
e a Sara Milanese e Marianna Osuelli in redazione. A mercoledì prossimo.
Ciao.